Buongiorno a tutti, radioascoltatori di Radio Bandiera Nera, la Radio Libera, la Radio Colpevole. Io sono Massimiliano Matteucci, accanto a me c'è Valerio Crusco.
Buongiorno.
Ben ritrovati all'appuntamento domenicale con i miti nordici. Questa è la seconda puntata. Chi non avesse seguito la prima, Valerio Crusco è uno scrittore e studioso di mitologia nordica e tradizione.
Allora, oggi cominciamo ad entrare un pochino di più nel vivo della mitologia nordica perché durante la prima puntata abbiamo affrontato un discorso un pochino generale sul mito, ma era fondamentale farlo perché se non si comprende il sistema di approccio al mito, qualsiasi ragionamento oppure riflessione andiamo a fare su di esso si disperde. In quanto si potrebbe avere l'impressione che ci troviamo di fronte solo ad una serie di raccontini che sono il frutto del parto di una mente superstiziosa. Al contrario, invece, come abbiamo appunto spiegato nella prima puntata, se ci si avvicina al mito come se fosse un contenitore di sapienza, di memoria, di conoscenza e verità, allora a quel punto la trasmissione della tradizione, che è appunto il tradere, diventa anche educere, quindi diventa un sistema di educazione alle nuove generazioni. A quel punto lì, allora, siamo in grado di estrarre da lì dentro, dal mito, tutte le indicazioni precise per edificare una civiltà. E questo lo possiamo fare in qualsiasi tempo e anche a qualsiasi distanza dal mito, perché il mito è eterno e tende sempre e comunque a riemergere. Quindi era una puntualizzazione essenziale che andava fatta per poter poi appunto comprendere al meglio il sistema di approccio al mito che stiamo sviluppando e tutto quello di cui poi andremo a parlare nelle prossime puntate e anche oggi stesso.
Perfetto, è chiaro come sempre. Ora però magari vorrei mettere un po' di musica e poi cominciamo
Vai,
con il
vai.
bello della trasmissione. Mettiamo.
Partiamo con un po' di carica, partiamo con il Rammstein Morgenstern.
Das ist graut, wenn sie in den Himmel schaut. Dann fürchtet sich das Licht, scheint ihr von unten ins Gesicht. So muss sie sich am Tag verstecken. Will das Licht doch nicht erschrecken. Lebt im Schatten, bis der Schein vergeht. Sieht einen Stern Zwielicht prangen und fleht. Meine Schönheit auf die Wangen. Vögel nicht mehr sangen, sah Sonnenkinder im Gewimmel und so rief ich in den gestirnten Himmel.
Yeah. continuiamo il nostro viaggio nella mitologia del Grande Nord. Dobbiamo fare però un piccolo passo indietro per poterne fare poi due avanti. Quindi per prima cosa faremo un excursus storico sui vichinghi. Quindi chi erano i vichinghi, da dove venivano, come vivevano e quale fu il loro impatto sull'Europa.
Sì Max, è doveroso appunto fare un excursus sulle popolazioni nordiche per contestualizzare appunto dove si sviluppa la mitologia nordica e anche per rendersi conto dell'impatto che ebbero su tutta l'Europa a partire già dalla fine dell'VIII secolo. Chiaramente per motivi di tempo non potremo fare un discorso esaustivo, ma può essere interessante affrontare velocemente alcuni punti salienti. Quindi snoccioliamo velocemente qualche data. La data che viene tenuta in considerazione come l'inizio della grande epopea vichinga, che già accennavamo nella prima puntata, è l'8 giugno 793 d.C.
Perfetto.
Perché è il giorno in cui i vichinghi appaiono per la prima volta appunto in Europa a largo delle coste dell'Inghilterra e saccheggiano il monastero di Lindisfarne.
Ok.
Evento che, tra parentesi, per chi segue le serie TV, viene ripreso proprio all'inizio di Vikings, questa serie TV famosissima. Personalmente la trovo anche bella, fatta abbastanza bene. Non tutto è da buttare all'interno di quella serie TV, okay. Insomma. Però ecco, avviene tutto grazie a questo personaggio che è a metà tra lo storico e il leggendario, che si chiama Ragnar Lodbrok, che guida e ha la testa di questa incursione vichinga. Da quel momento in poi, per 300 anni, i vichinghi domineranno tutta l'Europa.
Buono.
Tra le altre cose, per esempio, già anche questo lo accennavamo nella domenica scorsa, nell'830 fondano Dublino. Perché lì, quando loro arrivano in quella parte della costa irlandese, trovano una palude nera che loro chiamano Dublin. Proprio in Old Norse, in norreno, significava palude nera. E i norreni, appunto, i vichinghi, si occupano di bonificare questa palude, renderla abitabile, e poi diventa un punto d'approccio, sia anche d'approdo per le navi, ma da dove poi dopo partire a loro volta per continuare le loro incursioni e la colonizzazione dell'Irlanda.
Quindi non era proprio un popolo brutto e cattivo come ce lo dipingono a volte.
Assolutamente, lo accennavamo già la volta.
Delle città hanno fondato.
Sì, lo accennavamo già la volta scorsa. E non proprio delle città, insomma, loro non avevano un concetto di città piuttosto che di villaggio, però è un dato di fatto che oggi Dublino è una meravigliosa città, certo. Nonché appunto la capitale dell'Irlanda.
Certo.
Erano un popolo molto più avanzato e progredito tecnologicamente di quello che ci viene disegnato. Tant'è vero che, per esempio, un'altra delle date fondamentali è il 985, sempre dopo Cristo, chiaramente.
Certo.
Quando Eric il Rosso addirittura sbarca in Groenlandia. Questo personaggio, anche lui, diciamo, a metà tra lo storico e il leggendario, tant'è vero che anche una birra porta il suo nome, e era stato esiliato inizialmente in Islanda perché aveva compiuto un omicidio. Anche lì c'era tutto un codice d'onore etico per cui il combattimento era accettato, ma andava condotto all'interno di quello che si chiamava Holmgangr, un duello riconosciuto legalmente, dove chi veniva offeso poteva convocare chi l'aveva offeso, e lì ci si scontrava di fronte agli dèi con le armi in pugno. Ma se un omicidio veniva fatto o alle spalle o in modo, diciamo, vigliacco, tra virgolette, e il pagamento del pegno era appunto l'esilio.
Ho letto qualcosa sui miti nordici della Isnardi di questo.
Sì, sì.
È molto
sì.
Interessante.
Sì, vabbè, la Isnardi è stata una professoressa italiana considerata una delle più grandi esperte a livello mondiale, è morta un paio d'anni fa, aveva la cattedra a Genova. È un punto di riferimento notevole per chi volesse avvicinarsi ai miti nordici.
Quindi lo consigli?
Sì, assolutamente. Quindi lui poi dopo da lì, a sua volta, viene nuovamente esiliato e addirittura sbarca in Groenlandia.
Sì.
Infatti poi dopo da lì, intorno all'anno 1000, iniziano le incursioni vichinghe in tutto il Nord America, nel Vinland, nel Canada, in Terranova. E questa è una cosa molto curiosa.
Ha anticipato parecchio la scoperta.
Sì, sì, guarda, avevo letto una notizia forse di 2 anni e mezzo, se non 3 anni fa addirittura, dove è stato ritrovato appunto nel nord del Canada un insediamento vichingo. Hanno fatto proprio degli scavi archeologici. E chiaramente hanno anticipato di 500 anni quella che è la scoperta ufficiale dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Ma un dato interessante che si intreccia appunto in quella che poi è stata la cosiddetta dominazione vichinga in Europa è il fatto che noi ritroviamo all'interno della cappella di Roslin un soffitto che viene descritto come indecifrabile. Ritroviamo tutta una serie di elementi che teoricamente nel 1446, quando la cappella di Roslin è stata costruita, sono iniziati i lavori durante l'equinozio d'autunno, in teoria non potevano essere a conoscenza degli europei, perché lì ritroviamo, sono scolpiti proprio sulla pietra, sul soffitto, il mais, le fave di cacao e le foglie di aloe. Se però tu vai ad incrociare dei dati, ti rendi conto che la cappella di Roslin si trova sui territori dei Sinclair, che è un antico clan scozzese, che però a sua volta era di origine dalla Normandia provenivano. Quindi erano figli di vichinghi, di norreni, che si erano stanziati al nord della Francia di seconda, terza generazione, che poi rientrano in Inghilterra insieme a Guglielmo il Conquistatore. Da lì loro poi prendono possesso dei territori del nord della Scozia. Una discendenza di linea matrilineare provenivano dalle Orcadi, che sono delle isole sempre a nord della Scozia, dominazione vichinga, e loro si tramandano delle leggende di questo antenato di nome William Sinclair, che raccontavano che intorno all'anno 1000 era stato appunto già nel nord dell'America. Quindi sono delle storie interessanti
molto,
che insomma
molto.
L'ultima data che affrontiamo oggi, sempre in modo appunto sintetico, è il 14 ottobre del 1066, che chiude a livello storico accademico quella che viene considerata appunto la grande epopea vichinga, con la battaglia di Hastings. Quindi Guglielmo il Conquistatore si sposta addirittura, sembrerebbe dalle cronache, con 776 navi, si sposta dalle coste della Francia, invade il sud dell'Inghilterra, si scontra con l'esercito di Aroldo II. Nelle sue fila c'erano vichinghi di seconda, terza generazione, ugualmente nell'esercito inglese c'erano mercenari vichinghi, quindi quasi una sorta di guerra civile tra di loro. Certo. E con la sconfitta di Aroldo II si chiude appunto a livello storico quella che è stata la grande epopea vichinga. Ma scusa, poi chiudo il discorso. Ma in realtà, diciamo, gli echi si sono protratti per tutto il XIII-XIV secolo, perché continuiamo a ritrovare la presenza di mercenari vichinghi all'interno della guardia variaga di Costantinopoli. Quindi erano arrivati dappertutto.
Dappertutto.
Esattamente.
Ci dici che 3 secoli l'epopea vichinga, il tempo che ha durato, ma 3 secoli non sono tanto in confronto a comunque alla storia dell'Europa. Eppure hanno lasciato molto e soprattutto hanno condizionato molto quelle che poi sarebbero diventati gli stati europei, i loro popoli. Pensiamo che la piena espansione dei popoli nordici coincide con l'avvento di Carlo Magno.
Sì, sì, perché Carlo Magno viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nel Natale dell'Ottocento, quindi appena 7 anni prima erano improvvisamente, diciamo così, tra virgolette, comparsi vichinghi sulle coste dell'Inghilterra.
Quindi questo è un quadro dell'Europa fino a quel punto dove il nord la faceva da padrone. E prima del 793, prima del famoso monastero Lindisfarne, non esistevano vichinghi?
No, no, certo, esistevano, ma come dicevamo prima, appunto l'Europa non se n'era ancora resa conto, perché solitamente, essendo loro, diciamo, avevano la struttura della loro quotidianità e della loro annualità, era basata sul fatto che verso maggio, con l'apertura dell'inizio delle scorrerie e delle guerre, solitamente si spostavano verso est. Perché è un po' come se avevano mantenuto una memoria ancestrale del luogo da dove erano venuti inizialmente, perché qui c'è da fare un pochino, da ricostruire un quadro, soprattutto grazie agli studi della Maria Gimbutas e di George Dumézil, che avevamo anche qui già accennato nella prima puntata. Il quadro che si può ipotizzare, che è stato ricostruito, è quello del fatto che tra il 4300 a.C. e il 3500 a.C. popoli indo-iranici, e quindi ariani, provenienti dal Mar Nero, si sono fusi con i Kurgan, che erano una popolazione guerriera per eccellenza, tant'è vero che venivano chiamati i popoli dell'ascia bipenne, in quanto avevano già una tecnologia avanzata per la costruzione di armi da taglio, quindi coltelli, spade e anche asce bipenne, che però più che per la guerra le utilizzavano come simbolo rituale, come simbolo sacro. Quindi avviene la fusione di queste, ed era un popolo...
Dalle steppe siberiane, quindi.
Sì, provenivano dalle steppe della Siberia, nomadi, quindi, e utilizzavano anche già i cavalli. E si fondono, diciamo, intorno alla zona dell'Ucraina, perché loro, i Kurgan, erano appunto nomadi e si spostavano. Le popolazioni indo-iraniche, sembrerebbe anche qui dagli studi condotti da due geologi statunitensi che si chiamano William Ryan e Walter Pittman della Columbia University, è stato ricostruito un quadro per cui sembrerebbe che circa 7000 anni fa l'acqua del Mediterraneo a un certo punto subisce una spinta potentissima dal nord e si canalizza attraverso lo stretto del Bosforo, riversandosi sul Mar Nero con un impatto che è stato calcolato intorno a 200 volte quello delle cascate del Niagara. Quindi questa situazione qui ha creato una necessità nelle popolazioni indo-iraniche a loro volta di rimettersi in moto, di spostarsi, e da lì rientrano poi appunto in Europa, passando per i paesi dell'est, finché poi dopo da lì parte quella che viene definita scusate, la cultura celtica. Mentre nella zona dell'Ucraina, appunto fondendosi con i Kurgan, da lì rientrano, passando da est, nella penisola scandinava. Ed erano, come dire, lì a quel punto poi si dividono e cominciano a dominare tutto quello che è il nord, appunto della Scandinavia, tutto il nord dell'Europa. E loro, i vichinghi, è come se avessero mantenuto questa antica memoria ancestrale, e quindi quando iniziava il periodo delle scorrerie si spostavano verso est perché ricordavano che da lì erano venuti. Poi nel frattempo avvengono altre cose, essendo anche dei grandi navigatori, grandi commercianti, vengono in possesso piano piano di, oltre che di notizie, anche di mappe, strumentazioni di navigazione.
Come il sestante.
Esatto, si può dire che l'hanno inventato loro. Conoscevano benissimo le stelle, il cielo notturno, sapevano navigare sia di giorno che di notte.
È vero che spostavano le imbarcazioni anche per terra?
Sì.
Cioè loro navigavano su mare e fiumi, e quando non c'era la possibilità di navigare spostavano le imbarcazioni.
Sì, le spostavano quasi come avviene con la lizzatura qui a Carrara, quando portano giù i blocchi di marmo, come avvenivano secoli fa, anche con l'utilizzo di tronchi. Quindi corde, tronchi. Se avevano la necessità di passare appunto da un bacino di mare ad un fiume, ma nel mezzo c'era un tratto di terra, non avevano nessun problema a fare questo tipo di lavoro qui.
E per quanto riguarda le informazioni materiali, tipo scritte archeologiche, hanno lasciato qualcosa?
E allora, per quanto riguarda l'epopea vichinga, sì, abbiamo tantissimi reperti, c'è il museo di Oslo che è bellissimo, io personalmente l'ho visitato, e ci sono parecchie cose anche per esempio nel museo a Dublino, quindi anche in Irlanda ritroviamo parecchi manufatti e via dicendo. Il problema è che non abbiamo fonti o reperti archeologici che possano attestare questa ipotesi che abbiamo dato, che però grazie appunto alle testimonianze e agli studi condotti sia da Dumézil che dalla Gimbutas, diciamo il quadro può essere perfettamente ricostruito con un'ipotesi di veridicità che regge senza problemi.
Benissimo. Valerio, io metterei un po' di musica.
Vai.
Terra di Thule.
Compagnia dell'Anello.
passaggio un lontano mattino, quando eri ancora tra boschi di querce, soltanto un guerriero bambino, soltanto un guerriero bambino. Ricordi tuo padre cacciare con l'arco, il primo cervo, un premio giambito, pescare nei fiordi e poi in un torrente salvare quell'orso ferito, salvare quell'orso ferito. La casa al ritorno era calda e pulita, tua madre una donna di bianco vestita, le sue trecce d'oro amavi baciare, per sempre sentirla cantare, e per sempre sentirla cantare. Finiti son poi quegli anni più dolci, in cui ogni cosa ti sembrava pura, adesso sei uomo e devi andare, la spada e l'ascia dovrai tu portare. Il grande lago hai poi traversato, il vecchio saggio ancora incontrato, e lui t'ha detto con voce velata, fai presto, la guerra è già cominciata. In una pianura dal sole baciata, la gente del nord è tutta schierata, biondi guerrieri con elmi d'argento, il cerchio e la croce garriscono al vento. Il cuore ti batte sempre più forte, quando è il momento di dare la morte, allora stringi il tuo talismano, le rune incise in un tempo lontano. Adesso che il sangue tu hai conosciuto, adesso che il fuoco tu hai traversato, la pace sul campo di nuovo è tornata, la luna ti bacia la gola squarciata. Osservi per poco il tuo corpo stupito, poi voci imperiose ti chiamano in coro, è tempo d'andare, ti cambi il vestito, ti copri di bianco e di foglie d'oro, la nave ti porta via dal mare, l'isola verde ti sembra aspettare, adesso sai, e tu per sempre il cervo e la londra potrai qui cacciare, adesso lo sai, e tu per sempre il cervo e la londra potrai qui cacciare.
Rieccoci Valerio, dicevo, cosa molto interessante da porre l'attenzione, che è il fatto che proprio nel mito si trova una prova molto solida di quello che è poi anche i ritrovamenti archeologici di questa ipotesi, ed è anche il racconto di scontro tra gli Asi e i Vani.
Sì, sì, infatti, cioè, sembrerebbe quasi incredibile come appunto nel mito si possono poi in realtà riscontrare delle prove che vanno a sostegno delle ipotesi archeologiche. Nel caso specifico c'è questo evento che viene narrato nelle fonti, tra cui per esempio anche la Voluspa che si trova all'interno dell'Edda, di cui dopo poi parleremo certo, meglio. Certo. Si racconta della prima guerra del mondo che è avvenuta tra gli Asi e i Vani, che sono i due gruppi di divinità del pantheon nordico. Gli Asi sono le divinità che un pochino tutti conosciamo, quindi Odino, Thor, Heimdall, il guardiano del Bifrost di cui abbiamo già parlato, Sif e via dicendo. I Vani invece sono delle divinità che, mentre per gli Asi abbiamo tutta la genealogia, sappiamo come nascono, che sono figli dei giganti e via dicendo, i Vani sembrerebbero comparire all'improvviso nello scenario della mitologia, ma allo stesso tempo sembrerebbero anche essere più antichi.
Ma geograficamente dove le posizioniamo?
E potremmo dire che i Vani sono autoctoni delle terre nordiche, mentre gli Asi sono appunto arrivati con quelle popolazioni fuse tra i Kurgan e gli Ariani. Okay. Il discorso che facevamo prima, sì, è proprio quello. Ci arriviamo poi alla fine. Perché i Vani sembrerebbero essere più antichi, ma allo stesso tempo non se ne conosce l'origine, ma si sa che posseggono l'arte della magia e dell'incantamento attraverso il sussurro oppure il tocco di un bastone sapientemente inciso. Quindi a un certo punto il mito narra che una appartenente ai Vani, una maga o piuttosto una strega se vogliamo, di nome Gulveig, va presso gli Asi a seminare zizzania, a creare discordia. Gli Asi intervengono, ma devono ucciderla e trafiggerla con la lancia e arderla addirittura 3 volte prima di poterla uccidere definitivamente. I Vani chiaramente reagiscono e da lì nasce il primo conflitto del mondo tra i due gruppi di divinità. Questo è quello che racconta il mito. Poi vediamo come vestirlo sopra all'aspetto storico-archeologico. E la guerra si protrae, ma sembra rimanere in equilibrio. Nessuna delle due fazioni riesce a prendere il sopravvento sull'altra. Finché ad un certo punto, anche qui troviamo nuovamente la figura di Tyr, che abbiamo già accennato nella prima puntata per quanto riguardava il mito del lupo Ferrir, che essendo, lo sottolineiamo, oltre che un dio guerriero e anche una divinità preposta alla giustizia, propone un patto di pace.
Sì, ricordo che lui è quello che mette la bocca
nella bocca del lupo. Propone un patto di pace che viene sigillato attraverso lo scambio di ostaggi. Okay. Quindi alcuni dei Vani vanno a vivere presso gli Asi e alcuni degli Asi vanno a vivere presso i Vani. Quindi possiamo anche specificarlo, perché poi diventano personaggi importanti nella mitologia. I Vani che vanno a vivere presso gli Asi sono Njord, Freyr e Freya, una coppia di gemelli molto legati al concetto della fertilità e della fecondità, dell'abbondanza. Okay. Perché i Vani erano molto legati come culto alla terra.
Alla terra, sì.
Piuttosto che invece gli Asi, appunto, legati alla guerra.
Okay.
Mentre, scusate di nuovo, mentre gli Asi che vanno a vivere presso i Nani sono Enir e Mimir. Soltanto che i Vani accolgono i due Asi con fervore e nominano Enir loro capo.
Okay.
Ma Enir, siccome era un personaggio un pochino particolare, non sapeva mai prendere una decisione, a un certo punto si rendono conto che non sa comandare, quindi lo cacciano e si vendicano su Mimir tagliandogli la testa. E poi la mandano a Odino. Odino si preoccuperà di imbalsamarla in un certo senso con la magia e con delle erbe magiche, la tiene in vita e continuerà ad interrogarla e a chiedergli consiglio perché, come dicevamo nella prima puntata, Mimir è il custode della fonte della conoscenza.
Sì.
Quindi qui per esempio troviamo un elemento strano dove uno stesso avvenimento, ossia il taglio della testa di Mimir, viene raccontato in 2 miti diversi. Questo è un po' quel giochetto di stratificazione che avviene attraverso il tempo di cui abbiamo già parlato. Dicevamo, questo mito diventa molto importante, molto interessante, perché spiega, dal punto di vista appunto del racconto, della leggenda, quello che è l'ipotesi portata avanti sul piano archeologico, ossia la fusione di due popoli completamente diversi tra di loro, ma che però in un certo senso riescono a trovare un nuovo equilibrio, si fondono tra di loro, creano una nuova cultura proprio, che è contemporaneamente basata sia sul discorso della terra, dell'allevamento, quindi l'abbondanza, la fertilità, ma allo stesso tempo anche sulla guerra. E in più la chiusura definitiva del patto di pace avviene attraverso lo sputare proprio la saliva di tutte le divinità riunite in un unico concilio all'interno di una coppa, da quella saliva nasce Kvasir,
sì,
che è una divinità che corrisponde al principio di fermentazione. Un po' rende anche proprio l'idea, sì, no? Sì, questa, sì, saliva, certo, tutta insieme, certo, ed è il più saggio di tutti.
Okay.
Kvasir più avanti nel mito poi verrà ucciso da due nani che, essendo lui appunto una divinità legata al principio di fermentazione, utilizzeranno il suo sangue per creare l'idromele,
sì,
che è,
sì,
una bevanda fermentata, ma sacra, perché allo stesso tempo è anche una bevanda che dona la saggezza, perché appunto Kvasir era anche la divinità più saggia di tutti.
Bello. E, a questo punto penso sia davvero opportuno fare degli approfondimenti. La Voluspa è il primo canto, o meglio carme dell'Edda.
Sì.
Cos'è l'Edda?
L'Edda è la fonte principale dalla quale vengono estratte tutte le informazioni per decodificare il mito nordico, ed è una raccolta appunto di canti, o di carmi nello specifico. Sono scritti in rima.
Ma ce n'è due di Edda?
Sì, bravissimo, okay, bravissimo Max. Spiega, esattamente.
Senti quello qua.
Sì, c'è l'Edda poetica o canzoniere eddico, che è scritto appunto in rima, e poi esiste l'Edda di Snorri, che è scritto in prosa, che è stato scritto però più tardi, intorno al 1220, da Snorri Sturluson, che è stato un personaggio politico molto influente della Norvegia, e era anche uno storico, era uno scrittore, si è occupato...
Alpinista anche, se non sbaglio.
Praticava molte attività, sì, si era occupato principalmente del recupero appunto delle antiche tradizioni e di portarle per iscritto, tant'è vero che poi lui all'interno dell'Edda di Snorri, che è suddivisa in tre blocchi, inserisce un blocco che si chiama Skaldar Skaparmar, che è diciamo una sorta di dizionario dedicato agli scaldi, che erano la classe sociale che si occupava, i cantori, era il corrispondente degli aedi dell'antica Grecia,
okay,
si occupavano appunto di cantare gli antichi poemi, e lui attraverso appunto questo canto contenuto all'interno dell'Edda di Snorri dà delle indicazioni precise su come andavano composti i canti e i carmi, perché soprattutto nel canzoniere eddico, che invece è scritto in poesia, troviamo una presenza massiccia di Kenningar, che è un espediente che si utilizzava, è una perifrasi allegorica tipica della letteratura norrena medievale, ed è un espediente che si utilizzava per descrivere una cosa senza nominarla.
Sì, sì.
Per esempio,
sì,
se tu stai parlando che arriva Sigfrido,
sì,
e uccide il drago con la spada, lo scaldo, il poeta nordico, non utilizzerà mai la parola spada, ma per esempio dirà la sterminatrice di eserciti. Questa è una Kenningar.
Ho notato che qualunque oggetto, qualunque cosa ha un nome. Cioè, la coppa ha un nome proprio, non è generico, la spada ha un nome, il martello ha un nome.
L'importanza del nome nella mitologia nordica è fondamentale, perché riprende un po' quel concetto latino del nomen omen.
Okay.
Quindi il nome poi disegna il ruolo e il destino di chi possiede il nome, sia esso un oggetto o un essere umano.
Okay.
Però poi lo vedremo meglio nella terza puntata, quando parleremo di Odino, perché lì c'è da lavorarci su questa cosa. Un altro esempio di una Kenningar, per esempio, è se si sta parlando di un eroe che sta attraversando il mare, non dirà mai che sta andando per mare il poeta, ma dirà stava solcando la via delle vele. Quindi questi sono degli esempi molto intuitivi per far comprendere che cos'è una Kenningar, che però è importante quando si leggono le fonti, e anche soprattutto l'Edda, il canzoniere eddico o Edda in poesia, perché ce n'è una presenza massiccia, quindi bisogna avere anche un po' di intuito per cogliere,
certo,
questi elementi,
certo,
qui. In più ricorre spesso l'allitterazione, ossia il ripetersi di parole molto simili tra di loro. Io qui mi sono appuntato un esempio, che però questo è di Ennio, poeta latino del III-II secolo a.C. lo ritroviamo negli Annales, è anche una formula molto famosa che recita: o tite tute tati tibi tanta tiranne tulisti.
Moscia di lingua.
E il senso è proprio quello, perché questo espediente qui, l'allitterazione, è uno spettacolare esercizio letterale che però allo stesso tempo è anche un fenomenale esercizio mnemonico, perché aiuta a mandare a memoria le strofe, che ha anche una metrica, anche una cadenza metrica, perché chiaramente prima che iniziassero ad essere messe per iscritto, le fonti erano tramandate oralmente.
Quindi questo era un aiuto.
Sì, è come quando tu impari la filastrocca da bambino, oppure quando fai la conta che giochi a nascondino. Quelle cose lì hanno una stessa struttura,
sì,
che per cui tu poi te le ricordi per tutta la vita. E serviva proprio per mandare a memoria, attraverso questi esercizi mnemonici,
un'esperienza.
Esattamente, mandavano a memoria tutto quello che era il loro bagaglio tradizionale che veniva trasmesso oralmente. Poi, diciamo, si può aggiungere anche il fatto che l'Edda poetica raccoglie 29 carmi,
sì,
sono questi canti, e sono suddivisi in due grossi gruppi. Ci sono quelli mitologici e quelli eroici.
Ti fermo.
Vai.
Metto un po' di musica.
Sì, volentieri. Mettiamo gli Skald con Rune, quindi siamo proprio in tema.
Alle due Edda, abbiamo altre fonti?
Sì, certo, Max, le fonti sono tantissime, rientrano in quella che viene definita saga. Quindi le saghe, soprattutto quelle islandesi, sono tantissime, perché appunto, essendo un popolo molto più progredito e sviluppato di quello che possiamo immaginare, avevano anche una notevole produzione letteraria. Quindi, per esempio, ti dico le prime che mi vengono in mente così al volo, per esempio l'Inglinga Saga o la Egil Saga, la Orkney Saga è molto interessante, che è la saga degli uomini delle Orcadi, o la Lax della Saga, che racconta la storia del clan Laxal Dar, sono nomi pronunciabili pieni di R.
Sì, sì.
Però è così, oltre alle due Edda ci sono tutte le saghe che sono molto interessanti e anche molto belle da leggere.
Ma torniamo alla Voluspa, no? La Voluspa è il primo canto dell'Edda poetica. Grosso modo, tradotto in italiano, suona come le profezie della veggente. Ci ne parli un po' di più, ci spieghi bene questa Voluspa, che ruolo ha, che importanza ha?
Sì, Max, volentieri, lo avevamo anche già un pochino accennato nella prima puntata, adesso lo riprendiamo in modo un pochino più approfondito, perché è, oltre ad essere il primo canto dell'Edda, è anche quello che contiene quasi tutti i punti di riferimento della mitologia nordica, ed è molto bello e molto interessante. Praticamente avviene che Odino scende nell'El, nel mondo di sotto, un po' il corrispondente dell'Ade, dell'oltretomba greco, e risveglia una volva, una volur, che è appunto una veggente, e la interroga sul destino degli uomini e degli dèi. Quindi lei inizia a fare tutto il racconto, ed è proprio una cosmogonia in realtà, perché racconta proprio della nascita dell'universo fin dall'inizio, da quando esisteva soltanto un abisso che conteneva il tutto in potenza, ma che non aveva ancora preso l'avvio per la creazione. E questo, come dicevamo prima, poi ogni oggetto, elemento ha un nome. Questo abisso si chiama Ginnungagap, si chiama.
Sì.
Elemento molto interessante è che ad un certo punto iniziano a spirare dei venti cosmici, come se fosse un intervento divino ancora esterno, superiore.
Scusate, ma c'è arrivato un gatto di 20 kg sulla scrivania.
Vai. Si sentivano tutti i fruscii. E grazie allo spirare di questi venti cosmici, il Ginnungagap è come se prendesse vita, e da lì a un certo punto si generano due poli opposti ma complementari, che hanno a che fare con il ghiaccio uno e l'altro col fuoco e con la lava.
Okay.
E sorgono già i primi due mondi, che si chiamano Niflheim e Muspelheim.
Un po' il nord e il sud.
Sì, corrispondono esattamente ai due punti cardinali. Okay. Del nord e del sud, perché poi tutto, soprattutto per quanto riguarda la disposizione dell'universo nella mitologia nordica, è basato sugli opposti.
Okay.
Che però non sono in conflitto, sono in antitesi, ma sono complementari. Okay. Quindi non può esistere uno senza l'altro. Quindi il ghiaccio con il fuoco, il nord con il sud e via dicendo.
Il male è bene.
Questa è una cosa importante da capire. Nel mito nordico non esiste tanto il concetto di male e di bene, quanto più quello di caos e di ordine.
Okay.
È una sottile differenza, ma è molto importante. Inevitabilmente i due elementi, quello del ghiaccio e quello del fuoco, si attraggono magneticamente uno verso l'altro, come se fossero due fiumi che iniziano a scorrere, finché si scontrano, e lì sorge un terzo mondo, che è lo Jotunheim, ossia il mondo dei giganti.
Okay.
Dove nascono i primi esseri viventi.
Quindi i giganti erano i primi.
Esattamente, infatti i giganti primordiali sono poi coloro i quali danno vita agli asi, alle divinità, ma hanno una conoscenza primordiale e che è collegata agli elementi. Quindi troveremo giganti di ghiaccio, giganti della terra, giganti del fuoco. Hanno anche una potenza quasi magica, diremmo, molto radicata, molto forte. Il primo gigante, il gigante primordiale che sorge alla vita, si chiama Ymir. Insieme a lui sorge alla vita anche una mucca di nome Audumla, e il gigante si sfama le sue mammelle. Dalle mammelle della mucca scorrono via poi quattro fiumi che daranno linfa vitale a tutti gli altri mondi.
Come mi viene in mente l'India quando mi dici mucca?
Diciamo che l'India comunque ha, essendo anch'essa diciamo una popolazione di origine indoeuropea, ha molti punti in condivisione. Ecco. Infatti negli studi di Dumezil, soprattutto in ideologia tripartita degli indoeuropei e negli dei degli germani, lui fa molto il confronto e il paragone tra il pantheon nordico e quello induista.
Non te l'ho fatta apposta la domanda.
La mucca a sua volta, per sfamarsi, lecca il ghiaccio. Dal ghiaccio che si scioglie nasce Buri, che è un altro gigante. Buri a sua volta genera Bor, che si accoppia con Bestla, sono sempre giganti. Da lì nasce la prima triade divina, okay. I primi asi, che sono Odino, Vili e Ve, okay. Che tra parentesi sono una triade dalla potenza devastante, in quanto la traduzione dei nomi grosso modo suonano come furore, volontà e divampa.
Odino è furore.
Odino è il furore, sì, poi lo spiegheremo bene, certo. Nella terza puntata, dove faremo tutta l'analisi appunto proprio sull'etimologia, perché è un furore statico che gli consente di connettersi col sacro, è molto importante. Gli asi a un certo punto, è come se ci fosse una sorta di rivolta contro gli Jotnar, al plurale, contro i giganti, un po' come accade anche nella mitologia greca, dove le divinità combattono contro contro i giganti, i titani, e li scacciano nel Tartaro. La stessa cosa avviene anche nella mitologia nordica, per cui diciamo questa rivolta viene sublimata con l'uccisione di Ymir, del gigante primordiale, che viene smembrato, e con il suo corpo viene data già una prima impronta di ordine all'universo, tant'è vero che col cranio si crea la volta celeste,
famosa cosmogonia,
esattamente. Col cervello verranno create le nuvole, con il sangue i fiumi e i mari, con i capelli le foreste, con le ossa le montagne e via dicendo. Quindi si comincia già a dare un primo ordine e anche un primo equilibrio a quello che sarà poi l'universo completo, che si sviluppa tutto intorno all'Yggdrasil. L'Yggdrasil è un albero gigantesco, a volte, spesso e volentieri è un frassino, ma a volte a seconda del contesto può essere una betulla o un olmo, però solitamente è un frassino, che è un albero molto, molto particolare. L'Yggdrasil è questo albero cosmico che corrisponde però esattamente all'Axis Mundi, ossia è l'asse del cosmo che tiene insieme tutti i 9 mondi. Anche qui c'è una visione molto
bassa.
Sì, ma è anche una visione molto alta, che ha a che fare proprio quasi col sistema solare, perché i pianeti del sistema solare sono 9 ed è come se fossero tenuti insieme appunto da quest'asse e non possono svincolarsi dal sistema all'interno del quale si trovano. Quindi anche questo la dice lunga su quel discorso.
Sì, no, una trasposizione mitologica di quello che è poi una certezza, una realtà.
Sì, perché come dicevamo appunto anche nella prima puntata, il mito è una codifica di una conoscenza molto profonda.
Sembra proprio una codifica.
Chiaramente in questo modo qui tu la rendi più, come dire, assorbibile. Esattamente.
Sì.
Poi il racconto va avanti, la Volva continua a spiegare che poi ci sarà la guerra tra gli Asi e i Vani, quella che abbiamo appena raccontato,
sì.
Passerà anche per il discorso della morte di Baldr, che è una divinità solare, un figlio di Odino, ma che approfondiremo nella terza puntata, quando faremo l'excursus completo sulla figura di Odino, fino ad arrivare poi a questo fantomatico Ragnarok, di cui già accennavamo la volta scorsa, che è questa battaglia finale che chiuderà il ciclo. E dicevamo la volta scorsa che i Ragnarok nella tradizione nordica sono al plurale, perché appunto lo scorrere del tempo è ciclico e ogni volta che si chiude un ciclo per esaurimento delle potenze
inizia un altro.
Esattamente. Quindi il Ragnarok è questa battaglia epocale tra le forze del caos e quelle dell'ordine, che fino a quel momento lì sono riusciti a mantenere sempre incatenate le forze appunto del caos e della distruzione attraverso tutta una serie di espedienti, tra cui per esempio quello che raccontavamo l'altra volta dell'incatenamento del lupo Ferri. Tutti questi blocchi, questi incatenamenti che sono stati creati durante tutto lo svolgersi del ciclo, quando arriverà il Ragnarok verranno meno. Quindi tra le altre cose, per esempio, lo stesso Ferri si libererà dalle catene e correrà sul campo di battaglia.
Tanto è vero che anche dall'El ritornano.
Dall'El, che è il mondo dove vanno tutti coloro che moriranno di vecchiaia o
non in battaglia,
esattamente, o di pigrizia, codardia, tutti quegli elementi che erano disprezzati nella società nordica, anziché andare nel famoso Valhalla, che è già più conosciuto, andavano nel palazzo di El, che si trovava appunto in questo mondo sotterraneo, che era costruito aveva tutti dei serpenti intorno che gocciolavano continuamente veleno sulle anime dei morti. Dall'El partirà una nave fatta con le unghie dei morti, attraverserà questi mari e anche tutti i fiumi che facevano da argine alle forze del caos, all'interno del quale per esempio scorrevano spade e asce, si seccheranno e quindi la nave proveniente dall'El potrà approdare alla base del Bifrost, che è quell'arcobaleno, il ponte arcobaleno che collega la terra di mezzo, Midgard, con Asgard, che è la terra degli dei, e anche arriveranno tutti gli altri giganti, vari mostri, draghi, lupi, cani infernali. Arriverà questa orda, si radunerà di fronte alle porte del Valhalla, dove c'è questo campo enorme di 100 leghe per lato, e lì avverrà questo scontro finale tra appunto ogni divinità e la sua stessa nemesi.
Beh, prima mi hai trovato le unghie, la nave fatta di unghie, ma io mi ricordo aver letto qualcosa che tagliavano le unghie ai morti.
È proprio per questo motivo, perché così avevano meno materiale, ecco, da poter dare alla costruzione della nave. Questa riflessione che hai fatto è molto interessante, Max, perché ti dà proprio il quadro di come il mito
torna a quello che si diceva prima
nella prima puntata. Sì. Il mito, oltre ad edificare la civiltà, dà anche dei parametri comportamentali nel quotidiano. Perché un'altra cosa molto interessante, per esempio, è il fatto che Ferrir, che abbiamo detto è il lupo cosmico, quando arriverà sul campo di battaglia combatterà contro Odino, ma lo ucciderà.
Sì.
Immediatamente Odino verrà vendicato da uno dei suoi figli, che si chiama Vidar, che è detto il silenzioso, perché lui sa qual è il suo destino ed è anche uno dei figli di Odino che sopravviverà a Ragnarok e quindi farà ripartire
il nuovo ciclo.
Esattamente. Come lo uccide Ferrir? Lo uccide grazie ad un calzare di cuoio che metterà sulla parte inferiore delle fauci del lupo, con l'altra mano aprirà la parte superiore delle fauci quasi a strappargliela via e poi lo colpirà con una spada infilandogliela in bocca, sì, fino a colpirlo al cuore. Però tutto questo avviene perché il sandalo viene fatto con tutti i resti della lavorazione degli artigiani che utilizzavano il cuoio, quindi non so, selle piuttosto che scarzelle o appunto calzature. Quello che avanzava non era immondizia, spazzatura. Quel pezzo di cuoio lì veniva conservato e poi dopo si faceva una pira sacra che veniva incendiata, perché quel pezzo di cuoio doveva diventare parte integrante del sandalo di Vidar. Quindi questo, o come anche il discorso delle unghie che hai appena menzionato, ti dà il metro di misura di come il mito scandisce poi la quotidianità e spinge ogni gesto quotidiano verso il sacro, verso l'alto. Sì. Esattamente.
Bellissimo.
Non so se ce la facciamo a mettere un ultimo brano, magari poi lo interrompiamo per i saluti.
Sì,
io andrei con
la Vuspa, siamo un tema, o se no per mettere le Zeppelin.
Quello che vuoi tu, vai.
Vai con la Vuspa, vai.
stanta reti ritrasi or both my racing. Standa heitir yggdrasil ár báð maður einsinn kvitta ári þaðan kom að ögva þegar síðar að falla stendra í fyrgrett urða brutni ask veit ég standa heitir yggdrasil.
Eccoci tornati, abbiamo sfumato il brano, ci siamo tenuti un ultimo minuto oltre che per i saluti anche per fare un velocissimo appunto sul fatto che proprio alla luce del fatto che Odino ha interrogato la Voluspa sul destino degli uomini e degli dei e quindi anche di tutto il cosmo, essendo a conoscenza di questi eventi, lui si prende l'onere di condurre tutta una serie di azioni apparentemente anche incomprensibili sia a noi mortali che addirittura anche ai suoi stessi pari, ma perché sono dirette tutte in quella direzione lì, ossia mettersi in vantaggio sugli eventi per predisporre al meglio l'avvio della prossima età dell'oro.
Quindi sapeva già che era inevitabile e quindi doveva in qualche modo...
Esattamente, poi questi saranno i temi della terza puntata.
Sì. Io vi saluto, siamo arrivati a termine. E vi lasciamo la prossima domenica sempre alle 11 per la terza puntata.
Sì, un'ora è pochissima, veramente vola. Grazie di essere stati con noi. Vi aspettiamo tutti domenica prossima dalle 11 a mezzogiorno. Ciao.